L'Angolo Rosso, quindicinale sul lavoro, credito e risparmio a cura di Fisac CGL.
Le 9.37, il segretario regionale della Fisac della CGL Daniele Quiriconi, buongiorno a te e bentrovato.
Buongiorno a tutti voi.
Daniele, non possiamo non partire con un commento e una vostra riflessione intorno al voto regionale, naturalmente.
Beh, io penso che alla fine i toscani abbiano voluto dare continuità a una linea di governo che, per quanti e limiti possa dimostrare, poi noi abbiamo l'attitudine ad essere brontoloni, ci sono cose che possono essere migliorate, evidentemente dà più garanzia sia per gestire la fase post-Covid, che speriamo inizi presto, perché no, non si può dire che siamo nel post-Covid, che produrrà grandi contraccolpi dal punto di vista economico e sociale, li sta già producendo, sia dal punto di vista della gestione dei servizi, uno per tutto la sanità probabilmente è considerata più affidabile. Noi abbiamo, pur senza scendere direttamente nel lagone politico, diversamente da altri, abbiamo messo al centro alcune discriminanti valoriali che secondo noi sono meglio rappresentate dalla coalizione di centro-sinistra, anzi sono rappresentate perché la coalizione di destra ha proposto, anche se nelle ultime settimane ha cercato di edulcorare i toni, ha proposto parole d'ordine che sono molto lontane da noi e dai sentimenti che noi interpretiamo, cerchiamo di interpretare. Quindi direi che alla fine la Toscana ha mostrato di essere consapevole della posta in gioco e ha votato non tanto un continuismo sterile, ma una continuità di governo che è anche un modo di interpretare la società, no? Noi siamo passati dagli attacchi nei decenni scorsi di Berlusconi che voleva detoscanizzare l'Italia, dalle accuse di avere un regime, in realtà tutto sommato poi la qualità della vita e anche la sobrietà nello stile di governo in Toscana è riconosciuto ed è, si è dimostrato che è ampiamente in sintonia con la larga parte dei propri cittadini e abitanti. Quindi io penso che sia stata una cosa, un esito importante. Noi naturalmente, a partire dalle nostre elaborazioni, ci confronteremo con questa giunta, come è stata con la prossima quando sarà formata, così come è stata con quella precedente, senza sconti per nessuno, ma stando al merito dei problemi.
È chiaro. Daniele Quiriconi, la nostra ospite questa mattina è Maria Gueci, segretaria della Fisac di Arezzo, che saluto e ringrazio. Maria, buongiorno, ben trovata a lei.
Buongiorno, buongiorno a tutti voi.
Maria viene da Banca Etruria, di cui tutti conosciamo le vicissitudini, però Daniele, aiutami a introdurre la testimonianza di Maria, nel senso che praticamente prima l'acquisizione da parte di UBI, poi nelle scorse settimane Banca Etruria passa sotto il controllo di Banca Intesa, però non finisce qui, Daniele, giusto?
Beh sì, perché questo risico bancario, come viene definito, ha molti incroci, no? Per cui l'antitrust ha detto ad Intesa per avere il via libera rispetto all'acquisizione di UBI, ha imposto la cessione di qualche centinaia di sportelli per evitare eccessive concentrazioni, soprattutto in alcuni territori. Il soggetto individuato è BPER, azionista di riferimento Unipol, intanto per chiarire agli ascoltatori, e questo fa sì che una parte di queste migliaia di lavoratori oggi UBI e anche tanti Banca Etruria, per quello che noi riguarda la Toscana, Arezzo in modo particolare, ma non solo, non sanno dove finiranno, se finiranno in un fondo esuberi, se finiranno dentro un'azienda, dentro un'altra. Cioè, a volte si parla di queste riorganizzazioni aziendali prescindendo dalla sorte o dalla condizione dei lavoratori, che per carità non è che verranno messi in disoccupazione o in NASPI, però sono trattati un po' come pacchi postali da una parte a un'altra, e questo vuol dire cambiare spesso sede di lavoro, cambiare colleghi, essere spostato, cambiare metodi di lavoro, insomma una situazione non semplice da gestire, ma su questo magari Maria interpreta meglio di me le preoccupazioni dei lavoratori.
Ecco Maria, come vivete questo limbo voi?
Ma ascolti, noi lo viviamo ovviamente con tanta ansia e anche tanta incertezza, perché siamo stati incorporati in UBI a novembre del 2017, quindi non sono passati neanche 3 anni, e appunto è stato un fulmine a ciel sereno in cui abbiamo appreso di dover cambiare un'altra volta, guardi, non solamente casacca o maglia, ma proprio modo di vivere la nostra professione, le nostre aspettative, le nostre aspirazioni. E quindi oltre all'indecisione, all'incertezza di chi sarà il nostro futuro datore di lavoro, cosa prospetterà a noi? Ci sarà attenzione alla mobilità territoriale, ci sarà una salvaguardia e una valorizzazione della professionalità, ci sarà attenzione alle esigenze familiari. Sono tante le questioni e sono tanti i temi di un'operazione che sulla carta è molto semplice, un'offerta pubblica di acquisto, poi diventata offerta pubblica di acquisto e di scambio, ma che in realtà tra il gruppo Intesa, tra BIPER e UBI, coinvolge in Italia più di 100.000 lavoratori. Quindi io credo che ci si debba anche porre degli interrogativi. I lavoratori, come giustamente ha detto Daniele, non sono pacchi postali, non siamo delle pedine soltanto, anche perché ci vengono certi risultati a costo di lacrime e sangue, perché subiamo le pressioni commerciali, dobbiamo sempre tutti i giorni dimostrare quanto valiamo, tutti i giorni dobbiamo conquistarci quasi il diritto a occupare questa scrivania. E quindi, come potrà ben capire, spero di averlo fatto capire anche agli ascoltatori, per noi si apre, si sta aprendo, si è già aperto un percorso fatto di tante difficoltà, di tante incertezze, che speriamo di poter risolvere positivamente, però mi consenta che qualche retropensiero e anche un pizzico di amarezza, come rappresentante dei lavoratori e come lavoratrice io stessa in primo luogo, non posso non esprimere.
Ma infatti, anche perché praticamente l'antitrust ha obbligato Intesa a cedere 532 filiali, cioè non stiamo parlando di un caso limitato, no Maria? Mi sembra un'operazione abbastanza ampia.
Ascolti, è un'operazione davvero epocale per il sistema bancario italiano tutto, perché appunto 501 filiali per l'esattezza di UBI passeranno a BIPER e 31 sono quelle di Intesa. Il perimetro ancora non è stato stabilito, ma facendo una media tra i dipendenti di ciascuna filiale, tra quelle più grandi e quelle più piccole, non è difficile intuire un numero imponente di lavoratori che comunque sia cambierà il proprio datore di lavoro. E magari mi si consente una riflessione, probabilmente dipenderà anche da molto da quale sarà la destinazione, in un'azienda o in un'altra. L'una Intesa, naturalmente, ma non lo dico io, che ha una vocazione nazionale e anche internazionale, l'altra con una caratteristica ancora, benché parzialmente, ancorata, diciamo più ancorata probabilmente al territorio. Quindi il lavoratore non è secondario, diciamo, dove finirà, mi consenta questo termine non troppo tecnico. E non solo, alla fine del 2021 probabilmente, o comunque dopo la fusione che si perfezionerà, ci hanno comunicato ad aprile, ci saranno naturalmente i piani industriali delle due aziende, che ovviamente avranno inglobato un numero consistente di lavoratori. Quindi che succederà? Non è che aprile finisce, non è che tra pochi mesi è tutto fermo di nuovo, sperando per più tempo possibile. Si apriranno naturalmente nuovi scenari, anche sulla scia di una crisi economica dettata dal Covid, che ovviamente ha fortemente segnato il tessuto imprenditoriale italiano, ma italiano, e quindi le banche, che ovviamente il loro mestiere è fare utili, non possono non sottacere. E noi quindi continueremo a vivere un po' nell'incertezza e anche un po' nella paura nel prossimo futuro, ecco, diciamo nel breve, forse anche medio futuro.
Maria Guecci, grazie per essere stata con noi, segretaria FISAC di Arezzo. Buona giornata a lei.
Grazie a lei, grazie infinite e arrivederci a tutti.
Però Daniele Quiriconi, abbiamo parlato di MPS qualche tempo fa e il ministro Gualtieri in questi giorni, nel corso della sua visita in Toscana, in campagna elettorale, eccetera, eccetera, a proposito di MPS ha smentito i rumors alimentati anche da qualche esponente dei movimenti di governo circa possibili spezzatini di MPS della banca. Immagino a questo punto sarete soddisfatti.
Ma siamo soddisfatti rispetto a quello che dicevamo nella prima domanda, quando parliamo di vicinanza maggiore del centro-sinistra, ci riferiamo anche a questo. Eugenio Giani ha condiviso sin dall'inizio la nostra posizione su MPS, cioè su un ruolo che comunque lo Stato debba continuare ad avere, come accade nella fusione delle due principali banche spagnole che sono partecipate, come sta accadendo in altre attività finanziarie in giro per l'Europa, dalla Germania in giù. Naturalmente il quadro politico nazionale è abbastanza confuso, anche il quadro finanziario, perché i player di cui si parla in questi giorni, adesso si parla nuovamente di Unicredit, che è la seconda banca per dimensione del nostro paese, come possibile sposo del Monte dei Paschi, ha davanti a sé dei problemi non banali, nel senso che sul Monte dei Paschi gravano ancora molte zavorre, a partire da una grande massa di cause, e i soggetti che si avvicinano chiedendo che lo Stato sia garante rispetto a questo e che le condizioni di mercato che gli vengono proposte siano le stesse sulla base delle quali Banca Intesa acquisì le banche venete, popolare di Vicenza eccetera, che erano sull'orlo del crack, cioè un contributo sostanzioso da parte pubblica e la pulizia rispetto ai contenziosi e ai debiti pregressi. Questo ha un costo molto elevato, la fase economica in Italia e in Europa è quella che sappiamo, e quindi non è che sia un'operazione molto semplice. Noi diciamo che qualsiasi sia l'eventuale partner commerciale, industriale, bisogna aver presente quelle che sono le ricadute dal punto di vista occupazionale, organizzativo, dei servizi sul territorio, ma le sovrapposizioni. In Toscana abbiamo più di 5.000 dipendenti per quello che riguarda Monte Paschi, una direzione generale con più di 2.000 persone a Siena, quindi c'è il destino di tanta parte del mondo del lavoro regionale. Qualsiasi scelta si faccia deve tener conto di questo, e a nostro giudizio sarebbe un errore procedere sic et simpliciter ad una privatizzazione di Monte dei Paschi senza aspettare una nuova fase magari di rilancio economico che consenta anche allo Stato di non rimetterci tutti i soldi che ci ha messo. Ci fa piacere che Eugenio Giani la pensi come noi, e nelle prossime settimane, nei prossimi giorni noi rilanceremo con forza questa nostra posizione anche pubblicamente.
Grazie per il momento a Daniele Quiriconi, l'Angolo Rosso torna fra due settimane. Buona giornata a te.
Arrivederci a tutti.
L'Angolo Rosso, quindicinale sul lavoro, credito e risparmio a cura di Fisac CGL.
Questo programma lo potete riascoltare in podcast su www.controradio.it.